Buonasera, benvenuti e benvenuti ancora. Con il 14° itinerario del nostro viaggio siamo per entrare nel vasto spazio della filosofia scolastica cristiano-latina nella sua pienezza, no? Dove si succedono una serie di paesaggi intellettuali, c'è chi li ha definiti labirinti, nei quali stazionano illustri personaggi, c'è chi li ha chiamati minotauri, personaggi che stiamo per incontrare. Dobbiamo procedere con circospezione, ho addirittura scritto e musicato un long play che si titola Con circospezione. Viene in mente,
scriviamo.
Persino sulla rete, perché i computeristi hanno scritto persino di andare a cercare queste cose.
E che vuol dire?
Ebbene, gli argomenti chiave, i capisaldi speculativi del pensiero scolastico che abbiamo già evocato nell'itinerario scorso, da affrontare, argomenti proposti dai trattati De Anima e Regina Celi, ricordate, derivanti dal libro della guarigione di Avicenna che abbiamo incontrato la scorsa settimana, sono quattro: l'ontologia, il tema della distinzione tra l'esistenza e l'essenza, la cosmologia, che è il tema della forma e della dinamica dell'universo, del mondo creato, e la teologia, il tema che si conforma nella dimostrazione dell'esistenza di Dio, impresa ardua ma che serve per costruire strumenti che la ragione si dà, e la dialettica, il tema della potenzialità e dei limiti della ragione. Sappiamo anche che l'interesse nei confronti di questi quattro argomenti, ontologico, cosmologico, teologico e dialettico, non solo è stato vivo per tutto il Medioevo e per tutta l'età moderna, ma anche oggi, in età contemporanea, noi non possiamo prescindere dalla riflessione su questi temi che ci invitano a pensare a quale senso possa avere la nostra contingente esistenza e la nostra necessaria essenza. Ora, la scorsa settimana, a questo proposito, abbiamo aperto una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, certamente ricordate. Una parentesi che non abbiamo ancora chiuso, difatti torniamo di nuovo, seppur brevemente, a puntare l'attenzione sul romanzo Araceli di Elsa Morante, l'ultimo romanzo di questa scrittrice, pubblicato nel 1982, un'opera che con la sua prosa poetica e colta non solo evoca nel titolo il trattato Araceli, tratto dal libro della guarigione di Avicenna, e nel testo del romanzo si fa cenno al nome di un trattato medievale, e la scrittrice vuole polemicamente, con questa erudita allusione, alludere alla guarigione, ribadire di essere attenta, perché tutti gli scrittori, secondo lei, dovrebbero essere molto attenti ai temi filologici. Morante fa una polemica con gli scrittori del suo tempo, negli anni 70, su questi problemi. Ma vogliamo anche puntare nuovamente l'attenzione su quest'opera, perché il contenuto della maggior parte dei monologhi del romanzo Araceli, come in tutte le opere della Morante, secondo la tradizione del grande romanzo dell'Ottocento, richiama continuamente, rimanda in filigrana alla riflessione sui quattro temi scolastici per eccellenza che abbiamo citato. Del testo di Araceli, nel labirinto morantesco, se così possiamo dire, c'è la riflessione sul rapporto tra l'esistere e l'essere, quindi l'ontologia, c'è l'invenzione di universi immaginari e fantastici, la cosmologia, c'è l'esegesi religiosa, soprattutto di carattere pagano orfico-dionisiaco, la teologia, e c'è la denuncia dell'invadenza dell'astuzia della ragione, la dialettica vista in questa forma. Abbiamo detto che il Samorante ha, e lei lo ripete continuamente, un carattere forastico, selvatico, e lo dice, se lo ripete sempre, sono una donna forastica. Quando il giornalista gli ha chiesto in una conferenza stampa, ma perché lei parla così difficile, non si fa capire, e dice, ma come mai lei tra giornalista non conosce l'aggettivo forastico? Dovrebbe conoscerlo, visto che fa questa professione. Se facesse l'operaio, se facesse, potrei capire, glielo spiegherei, ma devo spiegarlo a lei e lo spieghi. E la Morante era molto antipatica, tra virgolette, un personaggio. Ha sempre manifestato, conducendo una polemica contro quella che chiama la moda della letteratura commerciale. La Morante inizia insieme a Gadda, insieme ad altri, Gadda è un precedente a fare questa polemica, che è una polemica significativa. Guardate sul punto 1 del repertorio. La scrittrice Moretta Morante, alla quale va resa giustizia ed è compito della scuola fare questo, non ha avuto per lungo tempo i riconoscimenti meritati a causa dell'incomprensione da parte della critica italiana nei confronti della sua narrativa, considerata sfuggente ai canoni novecenteschi, quindi difficilmente classificabile. No, ed è stata difficilmente classificabile, perché la scrittura della Morante è la scrittura della Morante, cioè lo stile della Morante è diventato uno stile, no, quindi ed è stata la critica straniera, paradossalmente francese, inglese, tedesca, russa, che ha esaltato lo stile proprio della Morante, nominandola come una delle più importanti scrittrici europee del Novecento. E molto spesso in Italia facciamo queste figure. Continuiamo a fare. Rimangono memorabili e significative le dichiarazioni fatte da Alessia Morante nel 1965, nel corso della presentazione del suo scritto intitolato Pro o contro la bomba atomica. Nel suo intervento la Morante dichiara: sì, è vero, sono capricciosa, sono infantile, sono selvatica, sono passionale, sono possessiva, sono geloso, sono morale, sono manichea e sono intollerante verso la mediocrità e la volgarità. Sono un po' angelo e un po' strega. Sono capace di grandi dolcezze e inaspettate generosità. Amo i gatti, i reietti e i diseredati, i ragazzini e il poeta Rimbaud è il mio nome tutelare. Con Saba, Berto Saba, con Penna, Sandro Penna, e con Pasolini, Paolo Pasolini, ho intessuto rapporti di amicizia, ma potrei anche essere amica di qualche uomo omosessuale. Credo che eravamo nel 1965, l'orgoglio omosessuale non c'era ancora, la Morante polemizza su l'emarginazione di queste persone e anche con loro, a parte Penna, Sandro Penna, che invece era più dichiarativo in questo senso. Credo che la letteratura possa cambiare il mondo, ma non sopporto i letterati e gli scrittori. Lo scrittore è un uomo cui sta a cuore tutto quanto accade, fuorché la letteratura. Elsa Morante pensa che le scrittrici e gli scrittori, oltre ad essere creativi, debbano anche essere eruditi, cioè devono studiare per comporre una letteratura istruttiva, e quindi non sopporta la cosiddetta letteratura sperimentale d'avanguardia, secondo lei del tutto incomprensibile, e neppure temena con il neorealismo quando allude all'ignoranza come qualcosa di genuino. E qui polemizza anche con Pasolini, il quale diceva: sì, i ragazzini di Borgata sono genuini perché sono ignoranti, no, la Morante polemizza dicendo che i ragazzini di Borgata dovrebbero andare a scuola a studiare e invece diventare consapevoli di quelli che sono i temi. e i suoi modelli letterari vanno ricercati nei classici, prima di tutto in Ariosto e Cervantes, e poi nella grande narrativa dell'Ottocento, Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov, Stendhal, Emily Bronte, Melville, fino a Proust e Kafka. E quindi non deve stupire il limitato successo delle sue opere, perché leggere i romanzi della Morante, che è riuscita a fare tesoro della scrittura dei classici, non è facile. Bisogna avvicinarsi alle sue opere con lo studio e la cura. E Salonante inizia a scrivere Araceli, questo romanzo, nel 1976, e lo termina 6 anni dopo, perché questi sono i suoi tempi. E perché dice questi sono i tempi che deve avere la scrittura. Questo romanzo riflette il graduale e totale distacco dal mondo della scrittrice. Contiene un'accurata riflessione sul desiderio insoddisfatto d'amore, che è un'esperienza che coinvolge tutte le persone. Poi Araceli contiene una riflessione folgorante, piena di ironia, e sul rifiuto del corpo mano a mano che si approssima alla vecchiaia, un tema di grande attualità in una società come la nostra, nella quale si vuole rimuovere la vecchiaia in nome di una presunta perenne giovinezza. In verità, scrive la Morante ironica e classica, parafrasando Lucrezio e Foscolo e Leopardi, tre figure che ammira, in verità di tutte le voragini fra cui ci muoviamo alla cieca, nessuno è tanto cupa e per noi stessi inconoscibile quanto il nostro proprio corpo. Lo si definì un sepolcro che noi ci portiamo appresso, ma la tenebra del nostro corpo è più astrusa per noi dei sepolcri. Araceli racconta, come sapete, la storia di un viaggio a ritroso nel tempo e nello spazio, come abbiamo già letto la scorsa settimana, che compie nel 1975 Manuel, un uomo ultra quarantenne, un po' nevrotico, misantropo, convinto della propria bruttezza e dedito all'alcol, anche alla droga. Da Milano, sulla scia dei ricordi, si reca in Spagna. Abbiamo già letto sulla preparazione del suo viaggio, in Spagna, ad Almendral, in Andalusia, dove è nata la madre Araceli, perché Araceli è il nome di sua madre, morta da oltre 30 anni. La scrittrice si porta anche negli interni borghesi di Roma negli anni 30, come fa spesso, per farci incontrare la figura del padre di Manuel, un ufficiale di marina piemontese, che diventerà per tutta una serie di cause un barbone. Scopriamo che la madre di Manuel, Araceli, è una donna bellissima, vedremo poi la sua descrizione, capiamo che cosa vuol dire bellissima, è allegra, non è né triste né angosciosa, è questo romanzo, è sarcastico, è forastico, come tutti i testi della Morante. E Araceli rivive nella memoria del figlio in un rapporto gioioso, carnale e magico. Ma che tipo di donna è? Che tipo di donna diventa Araceli? È una donna molto generosa nell'offrirsi. E ora sarebbe irriverente rivelare, se qualcuno e qualcuno di voi avesse già letto questo libro, non lo riveli, quello che le lettrici e i lettori devono andare a scoprire personalmente per potersi stupire e sdegnare e divertire. C'è anche un intreccio filologico da dipanare, che la scuola propone come ricerca attorno al termine Araceli, e riguarda un'allegoria che l'erudita scrittrice Elsa Morante utilizza per esaltare la maternità, un tema che a lei sta particolarmente dolorosamente a cuore. Sapete che in tutti i romanzi della Morante c'è questo tema, no? Il dramma di non avere mai avuto figli della Morante è stato qualcosa che l'ha colpita particolarmente nella vita, ma lei non sa bene se non ha avuto figli, ma se ne avesse voluto avere o non ne avesse voluto avere, come si pone questo problema. Ma le figure femminili della Morante sono figure eccezionali, sono state esaltate dalla critica internazionale, le figure femminili, la Rosaria di Menzogne e Sortilegio, la Ida della storia, l'Annunziata di l'Isola di Arturo, che abbiamo incontrato l'anno scorso, e qui Araceli, e qui Araceli. La descrizione delle figure femminili, le figure femminili sono paragonate a quelle di Tolstoi dalla critica internazionale, figure femminili della Morante. E, insomma, voi sapete che a Roma c'è la Basilica dell'Araceli, no? Ebbene, utilizzando l'enciclopedia, la guida della città, navigando in rete, andate a scoprire in relazione a quale leggenda riguardante la maternità questa chiesa viene costruita tra il IV e il V secolo nel punto più alto del Campidoglio. Andate a vedere, perché è chiaro che la scelta del nome che la Morante fa non è casuale, cioè è legato ad un mito. Andate a scoprirlo voi, ora qui ci sarebbe da aprire un altro itinerario. Senza ricerca non ci può essere conoscenza. Il sapere si alimenta di vuoti, non di pieni, lo dice Arturo nel romanzo L'Isola di Arturo, che abbiamo letto lo scorso anno. Questi, quali accorgimenti utilizzate per mantenere in efficienza il vostro corpo, visto che qui se ne parla in questo romanzo? Curate anche l'anima, pensate anche a curare lo spirito? Beh, scrivete quattro righe a proposito, che la scrittura è un buon esercizio propedeutico alla cura, in questo senso. Anche la lettura è un buon esercizio propedeutico per il corpo e per l'anima. E allora leggiamo alcune pagine ancora dell'Incipit di Araceli, poi se volete potete andare avanti per conto vostro. Si può dire in particolare che Elsa Morante descrive il rapporto tra una madre ed un neonato con lo stesso pathos con cui un pittore barocco dipinge la Madonna col bambino. Qualcuno ha fatto questa operazione in tempi moderni, in tempi contemporanei, prendendo spunto qualche pittrice, qualche pittore. Araceli. Nei primi anni della mia convivenza con lei, questo suo nome, si intende, mi suonava del tutto naturale. Però quando io e lei fummo portati in mezzo al mondo, mi avvidi che esso la distingueva nella città tra le altre donne. Difatti le nostre conoscenti si chiamavano Anna, Paola o Luisa, ovvero in qualche caso Raimonda, Patrizia, Perla o Camilla. Araceli, esclamavano le signore, che bel nome, che nome strano. Ho imparato in seguito che in Spagna è uso comune battezzare le bambine con simili nomi, anche latini, della chiesa o della liturgia. Ma pure via via che con l'età adulta quel nome, Araceli, nome di un trattato medievale, quindi la Norate fa questo riferimento, e noi sappiamo qual è, di che cosa si tratta. Difficilissimo da scoprire questo fatto. Si è scritto nel mio ricordo quale un segno di diversità, un titolo unico, in cui mia madre rimane separata e rinchiusa, come dentro una cornice tortile e massiccia, dipinta d'oro. Forse questa figura della cornice mi proviene dalla specchiera che esisteva effettivamente nella nostra prima stanza clandestina, da dove poi ci seguì nella casa legittima dei quartieri alti, e là è rimasta in camera dei miei genitori, grande e vistosa al centro della parete fino al nostro crollo finanziario. Dopo di allora non so dove sia finita, se è passata a qualche parente o svenduta col resto della nostra famiglia a un qualche antiquario rigattiere, però verosimilmente essa ancora esiste e sopravvive alla famiglia scomparsa. La sua lastra era lucida, di fabbrica recente, ma la cornice, vecchia e impallidita nelle dorature, era di uno stile secentesco maestoso. Quel suo stile contrastava col tono assai moderno detto allora razionale, che predominava nella nostra casa, e difatti al pari del tappeto francese là ai suoi piedi e di pochi altri pezzi sparsi qua e là, proveniva attraverso Raimonda dai miei nonni paterni di Torino. Secondo certi negromanti, gli specchi sarebbero delle voragini senza fondo che inghiottono, per non consumarle mai, le luci del passato e forse anche del futuro. Ora, la primissima visione postuma di me stesso, che fa da sfondo a tutti i miei anni, si presenta alla mia memoria, o magari pseudomemoria. Non direttamente, ma riflessa dentro quella specchiera e inquadrata nella nota cornice. È possibile che sia rimasta fissa là, nei mondi subacquei dello specchio, per venirmi oggi restituita, ricomposta nei suoi atomi dal vuoto? Dicono infatti che i nostri ricordi non possono risalire più indietro del secondo o terzo anno di età, ma quella scena intatta, quasi immobile, risale a me da più indietro. Ci si vede seduta su una poltroncina di peluche giallo oro, a me già nota e familiare, una donna con al petto un lattante. Essa appoggia al letto un piede nudo e in terra, sul tappeto francese, c'è una babbuccia rovesciata. Non distingo bene il suo vestito, una vestaglietta lunga di colore fucsia, ma riconosco il suo modo di scostarsene la lacciatura dal petto, badando a sporgerne appena la punta della mammella con un pudore addirittura comico di una che si vergogni perfino davanti al suo proprio cucciolo. Siamo infatti soli, noi due, nella camera, e sono io quel lattante della tessolina nera che ogni tanto leva gli occhi verso di lei. Ecco, e da questo punto svanisce la specchiera con la sua cornice. Adesso da quella scena specchiata che pareva dipinta mi si fanno vicini, sviluppandosi in concretezza fisica, gli intimi particolari, come se il me stesso di oggi riavesse le medesime pupille di quella creaturina estatica appesa alla mammella. Può darsi che questo sia uno dei miei ricordi apocrifi? Nel suo lavoro continuo, la macchina inquieta del mio cervello è capace di fabbricarmi delle ricostruzioni visionarie, a volte remote e fittizie come Morgane, e a volte prossime e possessive, al punto che io mi incarno in loro. Succede a ogni modo che certi ricordi apocrifi dopo mi si scoprono più veri del vero, e tale è questo. Di fra le palpebre socchiuse del me stesso di allora, io rivedo la mammella di lei, sudata e bianca, con le sue venine azzurre, e intorno al capezzolo un piccolo alone di colore arancio-rosa. È di forma tonda, non troppo grossa, ma turgida, e spesso io, con le minuscole mie mani che scalpitano, la ricerco nel succhiarla, incontrando la mano di lei che me la porge e la scopre e la ricopre nel tempo stesso. La sua mano, come pure il collo e il viso, poi col tempo si andarono schiarendo, al confronto della mammella di colore assai più bruno e di forma è tozza e corta, come le unghie anch'esse tozze nel loro disegno quasi rettangolare. Da una qualche ferita della fanciulletta le falangi del dito mignolo e anulare le sono rimaste gonfie e un poco deformate. Il suo latte ha un sapore dolcino, tiepido, come quello del cocco tropicale appena staccato dalla palma. Ogni tanto i miei occhi innamorati si levano a ringraziare il suo volto che si piega innamorato verso di me tra i grappoli neri dei suoi ricci di lunghezza disuguale che le toccano le spalle. Essa non voleva tagliarseli, era una delle sue disubbidienze. La sua fronte è coperta dai ricci fino ai suoi sopraccigli. Quando lei si scosse i capelli dal viso, scoprendo la fronte, acquista una fisionomia diversa, di strana intelligenza e di inconsapevole congenita malinconia, altrimenti la sua è la fisionomia intatta della natura, fra la fiducia e la difesa, la curiosità e la scontrosità. Nel suo sangue, tuttavia, di continuo vibra una letizia, anche per il solo motivo d'essere nata. Dire occhi come una notte stellata pare una frase letteraria, ma io non saprei in quale altro modo descrivere i suoi occhi. Le loro iridi sono nere e nel rammentarlo questo nero si ingrandisce al di là dell'iride in un tremolio di minuscole gocce o luci. Sono occhi grandi, un poco oblunghi, con la palpebra inferiore appesantita come in certe statue, sopraccigli folti, solo più tardi essa apprenderà a foltirseli col rasoio. Le si riuniscono sulla fronte disegnando un accento circonflesso, così da darle a momenti, quando abbassa il capo, un'espressione severa, cupa e quasi arcigna. Il naso è ben modellato e diritto, non capriccioso. Il contorno della faccia è un ovale pieno. Le guance sono ancora un poco paffute, come nei bambini. Ancora oggi io penso che difficilmente la natura, nella sua varietà, potrebbe produrre un volto più bello. Però abbattere con insistenza speciale sulla mia memoria, gridandomi una unicità irripetibile, sono certe irregolarità e difetti del suo volto. Una piccola cicatrice di bruciatura sul mento, i denti troppo piccoli e piuttosto radi, il labbro inferiore che sporge di sotto al superiore, dandole nella serietà un'aria sospesa e interrogativa, e nel sorriso un che di indifeso o attonito, così pure del suo corpo di allora. Vi si rifanno vive per prime con un affetto irrimediabile certe sproporzioni o bruttezze o goffaggini da me allora non percepite. La testa forse è troppo grossa per le sue spalle malorine, le gambe rustiche ben piazzate dai polpacci troppo robusti, in contrasto con le braccia e il corpo ancora gracili, qualche impaccio nell'andatura, specie mentre si avvezzava a portare i tacchi alti, e i piedi corti e grossi, con le dita disuguali e un poco distorte e le unghie malcresciute. Anche dopo avermi partorito il suo corpo si manteneva quasi virgineo, con certe angolosità fanciullesche e i movimenti sospettosi e malaccorti dell'animale trapiantato. Con le sue prime nenie di culla, che furono in realtà il primo linguaggio umano da me udito, essa accompagna invariabilmente in queste mie rimembranze apocrife l'atto di porgermi il petto o di dondolarmi. È proprio la sua tenera voce di gola intrisa di saliva che mi ricanta all'orecchio con le sue canzoncine di paese. Essa le mischia con certe piccole voci di affetto, risatine scherzanti, e in queste sembra che la sua lingua si sciolga a tenermi un discorso. Sui nostri primi tempi, nella cameretta di periferia, ancora essa parlava in prevalenza lo spagnolo, specie dei suoi modi istintivi. E certo, nel suo discorso, che ora ascolto, riconosco gli accenti spagnoli, non ne intendo però nessuna frase, ne colgo solo i suoni che piovono su di me dalla sua bocca ridarella come un tubare dall'alto. E allora ad un tratto mi attraversa una sensazione orribile, quasi che in questo incomprensibile balbettio lei mi significasse un avvertimento che non riesce ad articolare. Questa non è più la mia solita rimembranza apocrifa, ma forse è l'anamnesi postuma di un male senza nome che continua a minarmi da quando sono nato. Così ho creduto di capire perché adesso, mentre mi avvicino alla vecchiaia, lei si ostina a riapparirmi nell'atto di tenere me, infante, tra le braccia. Allo stesso modo, tra le sue braccia, essa vuole riportarmi finalmente al suo proprio nido, come l'aria porta il seme dove vuole interrarsi. Nonostante la scarsezza dei miei mezzi finanziari, ho deciso di fare il viaggio in aereo, prenotando in tempo un posto su un apparecchio dell'Iberia che partiva nella mattina con arrivo in serata ad Almeria, dopo una sosta di qualche ora a Madrid. Ho tenuto il passaporto e io non avevo da fare molti preparativi. Da qualche mese cambio spesso alloggio, portandomi dietro a ogni spostamento tutte le mie proprietà contenute in una sacca a tracolla. Per ultimo mi ero trasferito in un alberghetto nei paraggi di Porta Ticinese, dove però non intendo più ritornare al mio ritorno. E del resto, questo ritorno, già previsto a norma dei miei obblighi professionali, di qui a 3 o 4 giorni al massimo, a me oramai balugina a malapena in una distanza fuggente, come le galassie. ho provato un senso di commiato liberatorio e irreparabile nell'uscire per sempre dall'alberghetto e, con grande anticipo, mi sono affrettato verso il piazzale del terminal da dove salpano gli autobus di servizio per l'aeroporto. Ebbene, Manuel è in partenza. Avete notato la descrizione di Araceli che fa la mente di un ipotetico neonato? Araceli è una donna bellissima e, vedete, nonostante tutto la bellezza non corrisponde a certi canoni che sono stati codificati dal consumismo nella nostra mente. Per cui, attenzione a queste sagacità della Morante e... la sua critica sulla scienza della ragione, no?
Che bello lei che piace.
Il Manuel è in partenza, se volete, continuando a leggere potete partire con lui e andare in Andalusia e poi ricordare anche la Roma degli anni 30. E diciamo arrivederci al Savorante perché capiterà l'occasione in un prossimo viaggio di incontrarlo ancora. Qui era proprio a casa sua, difatti. Come si fa a non definire il Savorante un minotauro accovacciato nel suo labirinto, no? Ed è, ne sono certo, un complimento che avrebbe gradito. Abbiamo detto che intorno al 1042, ritorniamo sul nostro sentiero, i due trattati intitolati De Anima e Araceli, che sono stati, come abbiamo studiato la scorsa settimana, estrapolati dal libro della guarigione di Avicenna e tradotti in latino, stanno circolando in tutte le scuole dell'Occidente cristiano. E ad un certo momento, per motivi di praticità, questi due trattati vengono riuniti in un unico volume, non sono molto lunghi, quindi. E questa stessa idea viene, senza che si mettano d'accordo, in due posti diversi: nell'abbazia di Marmoutier presso Tours, ci siamo già stati, e nell'abbazia di Bec in Normandia, anche lì ci siamo già trattati. Nell'abbazia di Bec in Normandia questa operazione viene compiuta da un personaggio che noi abbiamo già incontrato strada facendo quest'anno, l'abate magister Lanfranco da Pavia. Lanfranco è il direttore della rinomata scuola di Bec, che diventerà arcivescovo di Canterbury dopo aver sostenuto, forse ve lo ricordate, la famosa disputa sull'Eucarestia, sulla transustanziazione, con Berengario di Tours, no? Ricordate? Ebbene, Lanfranco riunisce insieme i due trattati, De Anima e Araceli, in un unico volume, a scopo didattico e pratico, come testo scolastico, che intitola Metafisica. Uno dei discepoli di Lanfranco, alla scuola di Bec, e guardate, un certo numero di alunni di questa scuola diventeranno dei bravi magisteri e anche dei protagonisti della storia di questo periodo, della storia del pensiero umano. Ebbene, uno dei discepoli di Lanfranco è un ragazzino che si chiama Anselmo, e questo Anselmo è nato in una città, bella città, che si chiama Augusta Pretoria, oggi si chiama Aosta, e una città che venera, come abbiamo detto la scorsa settimana, un santo che, nonostante il nome, non era per nulla forastico, per nulla selvatico. Infatti il patrono di Aosta è Sant'Orso, più forastico di così avrebbe dovuto essere, invece Sant'Orso era una persona molto comunicativa. Anselmo, dopo aver studiato in particolare il trattato Araceli, si infatua del tema ontologico. Cosa vuol dire? Quali sono i frutti di questa infatuazione di Anselmo d'Aosta per l'ontologia? Guardate, in questo itinerario di questa sera non siamo ancora in grado di rispondere direttamente a questa domanda, perché il nostro passo si deve conformare alla struttura del labirinto culturale nel quale siamo entrate ed entrati. Possiamo dire che l'infatuazione per l'ontologia lo ha fatto diventare così importante che nel vasto spazio culturale della filosofia cristiano-latina Anselmo abita in un suo paesaggio intellettuale, in un suo labirinto culturale al quale ora ci troviamo di fronte. Chi è Anselmo d'Aosta e come si presenta il contesto storico nel quale questo personaggio vive? E quando si entra in un labirinto bisogna camminare un po' prima di trovare la via per uscirne, e quindi questo succede anche a noi. Il contesto storico nel quale agiscono gli intellettuali scolastici che si muovono nell'ambito della filosofia cristiano-latina nella sua pienezza, la cosiddetta filosofia scolastica medievale, che secondo la tradizione ha inizio proprio con le opere di Anselmo d'Aosta. Ebbene, il quadro storico dell'undicesimo secolo è piuttosto complesso. Molti sono gli avvenimenti significativi, molte sono le figure emergenti, e questo scenario lo dobbiamo conoscere nelle sue linee generali, seguendo dapprima proprio la scia di Anselmo. Guardate sul punto 2 del repertorio. Anselmo nasce da Aosta, che allora faceva parte del regno provenzale di Arles. Siete stati ad Arles a visitare la basilica di San Trofim, il restauro del portale durato anni e anni. È nato tra il 1030 e il 1034, nel Medioevo l'anagrafe è uno strumento molto ballerino, e in una nobile, fino al 1700 lo sarà, quindi è nato in una nobile famiglia Anselmo. Suo padre, Gandolfo o Gandulfo, è un proprietario terriero di origine longobarda, dedito agli affari, poco affettuoso. Affida il figlio, ne vuol fare un soldato, ne vuol fare un signore feudale naturalmente, e lo affida ad un istruttore, suo parente, talmente severo con questo bambino che lo fa ammalare gravemente, e Anselmo guarisce grazie alle cure di Ermenberga, ci sono dei Ermenberga, non li chiamate più Ermenberga le vostre bambine? È bellissimo nome, molto bello. Appartenente ad una antica famiglia burgunda, Ermenberga, legata da rapporti di parentela con Goddone, duca di Savoia. Anselmo fin da bambino ha una gran voglia di imparare a leggere, a scrivere, a far di conto. La spada a lui non interessa, a lui interessa la penna, ed è pervaso da un forte sentimento religioso. Il suo primo biografo è Admero di Canterbury, amico e discepolo di Anselmo, vissuto sì, sono personaggi molto famosi questi, Lo so che se uno non va al Festival di Sanremo non se lo ricorda nessuno, però ci si dimentica anche quelli, vedete, quindi è più facile che rimanga nella storia Admero di Canterbury, perché effettivamente ha scritto Vita Anselmi, la vita di Anselmo, che potete leggere, e quindi è un amico e discepolo di Anselmo. È morto intorno al 1126, è uno storico, è un teologo, e appunto è un biografo di un importantissimo personaggio come Anselmo. Ebbene, Ermero racconta che, vivendo nella regione austana, siete stati da quelle parti di Nord Aosta, circondata dai grandi monti alpini, Anselmo pensava che il paradiso, da ragazzino, da bambino, in cui Dio doveva risiedere, si trovasse in cima a quelle montagne, e avrebbe voluto scalarle, e stava ora in contemplazione di quei panorami. Ebbene, la madre impone che il suo bambino sia mandato a studiare nell'abbazia di Aosta, e lui ci va molto volentieri, e dopo la scuola primaria del Trivio, ma lui frequenta già anche il Quadrivio e tutte le discipline che gli interessano, appena adolescente decide, nonostante l'ostilità del padre, di entrare nell'ordine benedettino, e siccome è un ragazzo intellettualmente molto capace, viene inviato a perfezionare la sua cultura teologica nell'abbazia di Bec, Notre Dame du Bec, in Normandia, dove si è sviluppata dal 1042 una scuola molto rinnovata, rinomata, fondata e diretta, come ben sappiamo, da Don Franco di Pavia. E quindi ecco, vedete, queste sono le trame della scolastica, i ragazzini più dotati venivano poi spediti nelle abbazie dove c'erano le scuole più rinomate e si formava una classe dirigente molto, una classe intellettuale con degli attributi considerevoli, no? E quindi dico degli attributi intellettuali, gli altri tipi di attributi appartengono a volte a certi presidenti del consiglio che abbiamo avuto, che sarebbe bene dimenticarsi. E la scuola del trivio e del quadrivio naturalmente lì viene riproposta a Anselmo, ma naturalmente lui progredisce negli studi e Anselmo, nonostante alla scuola di Beck ci sia tutto il fiorfiore dell'intelligenza benedettina, si mette in luce, diventa il discepolo prediletto di Lanfranco e ne prende il posto come direttore della scuola. E poi come abate, quando nel 1077 Lanfranco viene nominato arcivescovo di Canterbury e deve lasciare la Normandia. E la vita di Anselmo è dedita all'insegnamento e alla scrittura delle sue opere nel quadro delle dispute scolastiche in corso in questi anni nell'ambito della filosofia cristiano-latina, della filosofia scolastica medievale. E la carriera di Anselmo, che non vorrebbe avere incarichi ecclesiastici, vorrebbe fare il magister, ma al Papa deve ubbidire, soprattutto se il Papa è un monaco benedettino. La carriera di Anselmo segue le orme del suo maestro Lanfranco, perché alla sua morte, nel 1093, Anselmo viene chiamato a sostituirlo come arcivescovo di Canterbury, che era un punto strategico. Naturalmente a Canterbury Anselmo continua la sua attività di studioso con non poche difficoltà, riesce tuttavia a potenziare la scuola di Canterbury. Non poche difficoltà perché viene nominato nel momento in cui nasce un contrasto, uno scontro piuttosto aspro, con il re inglese Guglielmo II il Rosso, William Rufus, il figlio secondogenito del normanno Guglielmo il Conquistatore, che nel 1066 aveva conquistato l'Inghilterra. Ora, Guglielmo II il Rosso vuole subordinare il clero al suo potere temporale, così come stanno facendo gli imperatori germanici che hanno imposto al papato i vescovi conti e scelgono anche il vescovo di Roma, e di questa faccenda ce ne occuperemo a breve. E difatti Guglielmo II, alla morte di Lanfranco, confisca tutte le terre della Chiesa gestite dalle abbazie, vuole incamerarne le rendite e non riconosce l'autorità dei vescovi, a meno che non si dichiarino sui vassalli. Ma Anselmo sostiene in modo irremovibile, come già aveva fatto Lanfranco, di avere come suo superiore solo il Papa, che è il riformatore Urbano II, Odone, Odone, Odeudes di Lageri, già monaco di Guigny, che lo ha nominato proprio perché sieda sulla cattedra di Canterbury e governi la Chiesa inglese senza cedere potere alla corona. E difatti Anselmo, nonostante il divieto del monarca, entra solennemente in cattedrale, compie un atto rivoluzionario e viene accolto da tutto il popolo che lo acclama e che non ama il crudele re Guglielmo, e quindi Anselmo inizia a lottare per far valere i diritti dell'episcopato, finché verranno fatti dei compromessi. Deve andare in esilio una prima volta, ma poi viene richiamato, e il compromesso viene facilitato dal fatto che Guglielmo II il Rosso, un personaggio molto discusso per i suoi comportamenti anticristiani, filopagani, si ammala e comincia a pensare, meno male che era un po' superstizioso, comincia a pensare che il suo male dipenda dalle scelte che ha fatto contro la Chiesa. E allora si riappacifica con Anselmo, lo riconosce come arcivescovo, ma infatti guarisce, ma poi si pente e attacca nuovamente Anselmo, che per salvare la pelle è costretto ad un secondo esilio, e Anselmo torna ancora una volta temporaneamente, probabilmente molto volentieri, all'abbazia di Beck a studiare, a scrivere e a insegnare, finché viene nuovamente richiamato a governare l'arcidiocesi di Canterbury nel 1100, dopo la misteriosa morte di Guglielmo II. Viene richiamato anche su grande richiesta popolare, perché la Chiesa delle Abbazie non vuole pagare i tributi ai re, perché non perché non vogliano pagare le tasse, ma perché investe in attività assistenziali in favore della gran massa dei poveri, dei quali i monarchi si disinteressano quasi completamente. Cioè, lo stato sociale lo stanno facendo le abbazie, cioè le monarchie incamerano e spendono per sé, non spendono per i bisogni dei sudditi. Invece le abbazie mettono su tutta una serie di laboratori. Anselmo torna in Inghilterra invitato dal nuovo re Enrico I, il fratello minore di Guglielmo II il Rosso, che sale al trono gravato da pesanti sospetti in relazione alla misteriosa morte di suo fratello. E per chiarire questa affermazione, tra poco faremo appello alla cronaca medievale, perché questo è un fatto molto famoso nella storia leggendaria d'Europa, la morte misteriosa di Guglielmo II il Rosso, un fatto storico che è entrato nella leggenda dando adito a tutta una serie di operazioni poetiche, musicali, teatrali, Anselmo letterarie. Anselmo muore a Canterbury il 21 aprile 1109 e 54 anni dopo, nel 1163, attenzione, un altro grande arcivescovo di Canterbury, che non possiamo ignorare, si chiama Thomas Becket, l'avete sentito nominare, dà inizio al processo di canonizzazione di Anselmo d'Aosta, proprio perché Thomas Becket, anche lui in forte contrasto con il re d'Inghilterra Enrico II, vuole seguirne l'esempio. Thomas Becket, che prima di essere arcivescovo è stato cancelliere del re d'Inghilterra, avvalendosi dell'opera di Anselmo d'Aosta, denuncia nelle sue prediche l'assolutismo politico e l'inefficienza sul piano sociale della monarchia, tanto che Enrico II pronuncia una frase emblematica: chi mi libererà da questi preti turbolenti? Anche se Enrico ha sempre negato di essere il mandante, sa di fatto che quattro dei suoi cavalieri hanno preso il re alla lettera e dalla Normandia sbarcano in Inghilterra e uccidono Thomas Becket nella cattedrale di Canterbury durante gli uffici divini il 29 dicembre del 1170. E questo episodio è noto soprattutto sul piano letterario con il nome di assassinio nella cattedrale. L'emozione suscitata da questo evento, che emerge in questo labirinto che è il paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta, vedete che accorgerete che sarà difficile uscirne velocemente da questo labirinto, ci sono tante cose che si incontrano per via e che ci indicano la strada, fa sì che intorno alla figura di Thomas Becket si sia sviluppato rapidamente un culto, tanto che Papa Alessandro III, a poco più di 2 anni dalla sua morte, dal suo martirio, il 21 febbraio 1173, lo canonizza insieme ad Anselmo d'Aosta, che era già beato, e la cattedrale di Canterbury diventa meta di numerosi pellegrinaggi che continuano, e anche il re Enrico II è costretto a sottoporsi ad una pubblica penitenza il 12 luglio 1174. Ora, la vicenda di Thomas Becket, come sapete, ha ispirato la composizione di molte opere letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche, d'arte figurativa. Ora qui ci sarebbe un viaggio intero da fare, ma a questo proposito è famoso il dramma in due parti e un intermezzo, composto nel 1935 dallo scrittore inglese Thomas Eliot, intitolato Assassinio nella cattedrale. Non so, avrete il testo del dramma Assassino della cattedrale di Thomas Eliot, lo trovate in biblioteca, potete leggerne qualche pagina. Guardate, scoprirete che lo scrittore riprende l'uso del coro, cioè il coro della tragedia greca, il coro delle donne di Canterbury, famoso, potete leggerlo, potete leggerne i punti dove, dove il coro interviene. Di quest'opera c'è più di una versione cinematografica, se volendo potete visionare. Il dramma di Iliot ha ispirato il musicista Ildebrando Pizzetti, che, bravo musicista, meno conosciuto di altri più famosi, ma contemporaneo, nel 1958 ha composto la tragedia per musica intitolata Sostino nella cattedrale. Di quest'opera ci sono diverse registrazioni, quindi volendo la potete ascoltare. E poi magari prima o poi compaiono queste opere, no? Prima o poi sarà qualche pronostico che ci sia qualche maggio musicale fiorentino, qualche prima della Scala in cui li propone, e ci arrivo, ed è bene magari saperlo, perché così uno, la persona si diverte. Ma torniamo a camminare sulla scia di Anselmo, di, a questo punto di Sant'Anselmo d'Aosta, visto che lo abbiamo appena santificato, eh? E Alessandro III l'ho appena santificato insieme a Thomas Becket. Il, abbiamo detto che Anselmo, e per noi rimane Anselmo comunque, riprende il suo posto di arcivescovo di Canterbury dopo la misteriosa morte di Guglielmo II il Rosso, William Rufus, e torna in Inghilterra invitato dal nuovo re Enrico I, che è salito al trono gravato da pesanti sospetti in relazione alla misteriosa morte di suo fratello. E per chiarire questa affermazione, come abbiamo detto poco fa, vogliamo fare appello al genere letterario della cronaca medievale, e che sta sul nostro sentiero. La morte di Guglielmo II il Rosso avviene in circostanze misteriose durante una battuta di caccia in una bella giornata d'agosto dell'anno 1100 nella foresta vicino a Southampton, e questo avvenimento misterioso ha favorito la nascita di una leggenda che si è tradotta in ballate che hanno poi ispirato la composizione di molte opere letterarie d'arte figurativa. A questo proposito, in questo labirinto che è il paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, puntando l'attenzione sulla letteratura coltivata dai cronachisti medievali, abbiamo detto, ne abbiamo già incontrato più di uno in questo viaggio, ai quali noi dobbiamo la conoscenza di avvenimenti che sarebbero caduti nell'oblio e non sarebbero quindi serviti nei secoli per far sbocciare quella significativa e duratura stagione del cosiddetto romanzo cavalleresco d'avventure. Chissà quanti romanzi cavallereschi d'avventure avrete letto, perché di sapore medievale, soprattutto un genere letterario tuttora vivo e che si rinnova con l'andare del tempo. Guardate sul punto 3 del repertorio, lo scrittore che incontriamo in questo labirinto che corrisponde al paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta si chiama Suger de Saint-Denis, Sugerio di San Dionigi di Saint-Denis. Sugerio, 1080-1081-1151, è l'abate dell'abbazia di Saint-Denis presso Parigi, che fra il 1127 e il 1140 intraprende l'opera di ricostruzione della chiesa di questa abbazia, che oggi si può visitare, ristrutturando la facciata, triplicando le entrate e innalzando le due torri. Sugerio ha scritto due opere significative, due cronache, dedicate l'una all'edificazione e l'altra alla consacrazione della chiesa dell'abbazia di Saint-Denis, intitolate Sull'edificazione della chiesa dell'abbazia di Saint-Denis e sulla consacrazione della chiesa dell'abbazia di Saint-Denis. Dai titoli direte, chissà che opere famose che sono queste. In realtà Sugerio è molto bravo, perché invece inserisce nel suo racconto tutta una serie di avvenimenti che arrivano dalla tradizione leggendaria, per cui rende, man mano che ha fatto tutti i conti anche materiali, sulla ristrutturazione e sui rituali di consacrazione, e invece inserisce tutta una serie di notizie che ci sarebbero sfuggite. Quindi sono due opere molto interessanti. In questi due scritti su Genio, intanto rivela i significati della nuova estetica gotica, l'arte gotica, quindi sono opere anche importanti dal punto di vista artistico e architettonico, esponendo un'interessante simbolia della luce, quindi c'è anche un elemento filosofico. L'elemento dominante nella cattedrale gotica è proprio, secondo Suggerio, e poi verrà seguito questa sua impronta, l'impronta che Suggerio dà poi agli architetti, che ingegneri, i capimastri che tirano sulle cattedrali, secondo, è proprio la luce che, penetrando negli ampi finestroni schermati da vetrate colorate, non sembra, scrive Suggerio, risalire da una fonte naturale, ma genera come un'idea di miracolosa visione. Cioè la luce colorata infonde gioia e vivacità, proiettando i fedeli, sostiene Suggerio, in un'atmosfera che avvicina alla trascendenza. E in queste, difatti, quando entriamo in una cattedrale, è una macchina psicologica particolare, proprio per questi motivi, attenzione, noi dobbiamo saperlo, perché non ci deve sfuggire tutto questo, che c'è un pensiero dietro importante e significativo, che ci aiuta a capire meglio quello che stiamo provando, no? Le emozioni che stiamo provando, quell'emozione di poter cogliere la trascendenza con i sensi, no? In queste due opere Suggerio di Saint-Denis inserisce anche la cronaca degli avvenimenti del suo tempo, e gli piace riportare soprattutto i racconti trasmessi dalle ballate popolari che sfumano nella leggenda, e preferisce in primo luogo quelli che sono avvolti in un alore di mistero, naturalmente, e anche in questo frangente lo attira l'idea di formulare delle ipotesi che possano fare luce, no? Di fronte a che cosa? A proposito del fare luce, una vetrata, un faro, un tramonto, un'alba, uno sguardo, che cosa? Avete esclamato: che bella luce! Scrivete quattro righe a proposito. Ebbene, la parte Suggerio, nell'opera sull'edificazione della chiesa dell'abbazia di Saint-Denis, racconta con lo stile stringato ma curioso del cronachista il misterioso episodio della morte di Guglielmo II il Rosso. Leggiamo questa pagina perché ci dà la possibilità di verificare come il genere letterario della cronaca del XII secolo abbia inciso sul romanzo cavalleresco d'avventura di sapore medievale. Agosto 1100, Guglielmo II il Rosso sta partecipando ad una caccia al cervo in un'ampia foresta adibita riserva di caccia reale nell'Inghilterra meridionale. Insieme al re, accompagnato da un numeroso seguito, c'è il fratello minore Enrico. Ad un certo punto la compagnia si divide in gruppetti ed il re si allontana insieme al suo consigliere Walter Tyrell. Quello che è accaduto in seguito rimane un mistero. Un cervo passa accanto al re, che immediatamente scocca una freccia che ferisce l'animale. Nello stesso momento anche Tyrell scocca la sua freccia, ma invece di colpire il cervo trafigge il re, che cadendo in avanti conficca ancora più profondamente nel petto la freccia. Guglielmo II muore all'istante. Tyrell fugge in Francia, ospite dell'abbazia di Saint-Denis. Enrico e gli altri partecipanti alla caccia si dirigono immediatamente a Winchester, dove è custodito il tesoro reale, e se ne impossessano. Il corpo di Guglielmo rimane sul terreno, abbandonato dai nobili nel luogo dove è caduto, perché la legge e l'ordine del regno sono morti con il re, ed essi devono correre ai loro possedimenti inglesi o normanni per gestire i loro interessi. La leggenda vuole che a un locale carbonaio di nome Pulpis viene lasciato il compito di portare il corpo del re a Winchester a bordo del suo carretto. Enrico parte alla porta di Londra, dove viene incoronato con il nome di Enrico I, e due ipotesi si possono fare: Guglielmo II è stato ucciso per ordine di Enrico, oppure è stato la vittima volontaria di un macabro rito pagano. Il perché di questa seconda ipotesi è semplice. Durante il suo regno, Guglielmo aveva deriso apertamente il cristianesimo, saccheggiato le proprietà della Chiesa e probabilmente adorato divinità pagane. Nulla di strano perciò che la gente prendesse sul serio le voci sui presagi che si sarebbero verificati alla vigilia della caccia. Si diceva inoltre che Guglielmo si fosse svegliato da un incubo in cui si era visto morto in un lago di sangue. Quella stessa notte un monaco aveva raccontato di aver fatto un sogno, un crocifisso aveva preso a calci il re buttandolo a terra, dove era rimasto soffiando fuoco e fumo come un drago. C'era un'altra diceria: si vociferava che il sovrano avesse pregato Tyrell di ucciderlo, perché secondo la sua religione, il culto di Iside, aveva terminato i suoi doveri di sovrano ed era giunto il momento di essere sacrificato ritualmente. Non si sa se queste storie siano state accettate a causa di un malcontento popolare suscitato da questo monarca irriverente verso la religione, o se usate appositamente per distorcere la verità. Enrico aveva tutto da guadagnare dalla morte del fratello. Guglielmo era il secondo dei tre figli di Guglielmo il Conquistatore, che aveva diviso il suo regno fra i tre figli. A Roberto il maggiore era toccata la Normandia, l'Inghilterra a Guglielmo, e ad Enrico una considerevole somma di denaro, ma nessuna terra. All'inizio, tra i due fratelli maggiori, Roberto e Guglielmo, ci sono state molte dispute, ma nel 1096 si sono riconciliati al momento della partenza di Roberto per le crociate, che ha chiesto al fratello del denaro per finanziare la spedizione. Il denaro lo ha ottenuto in cambio della Normandia a titolo di pegno. Nell'estate del 1100 Roberto stava per tornare in Francia dopo essersi sposato con una ricca ragazza, ma Guglielmo decide di non restituire la Normandia al fratello, nonostante questi gli avesse detto che con la dote della moglie gli avrebbe rimborsato il prestito. Guglielmo inizia ad organizzare una campagna per difendere il territorio che voleva per sé, ma i preparativi si sono interrotti con l'incidente di caccia in cui ha trovato la morte. Se Enrico voleva il trono d'Inghilterra, doveva agire in fretta, e la rapidità con cui si è mosso dopo la morte del fratello fa pensare ad un disegno già stabilito. Con la morte di Guglielmo e Roberto ancora lontano, per Enrico è stato facile impadronirsi del trono inglese, sul quale non aveva nessun diritto legale. Un'altra prova a carico di Enrico sta nel fatto che Tyrell non è stato mai perseguito legalmente e le sue terre mai confiscate. Enrico era dispotico e crudele, ma era veramente in grado di attuare un crimine così odioso? E che cosa avrebbe guadagnato Tyrell collaborando con un nemico di Guglielmo, suo sovrano e amico? Fino all'ultimo atto di vita Tyrell si è proclamato innocente, e difatti si sa che era un arciere molto abile e difficilmente avrebbe scoccato un tiro così impetuoso. Sa di fatto che oggi c'è una pietra, nota come la pietra di Rufus, che segna il punto in cui si crede che Guglielmo II sia stato colpito. E sulla pietra c'è questa iscrizione: qui stava la quercia sulla quale una freccia scoccata da Sir Walter Tyrell verso un cervo rimbalzò e colpì re Guglielmo II, detto Rufus, nel petto, per la quale morì all'istante, il secondo giorno di agosto dell'anno 1100. Re Guglielmo II, detto Rufus, rimasto ucciso come si è detto, venne posto su un carretto appartenente ad un certo Purkis e trasportato da qui a Winchester e sepolto nella chiesa cattedrale di quella città. Ora, in queste... c'è ancora oggi questa pietra, eh? In queste due pagine di cronaca, scritte da Sugeri di Saint-Denis intorno al 1140, ci sono alcune componenti, quella storico-politica, quella mitico-leggendaria, quella esoterica e soprattutto quella interlocutoria, si pone molti interrogativi, vedete, che verranno poi sviluppate nel romanzo cavalleresco d'avventura di sapore medievale. A questo proposito, in questo labirinto del paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta, ci troviamo di fronte, e non si sfugge, ad un altro brano che ci dà la possibilità di panare un intreccio filologico che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, ci mette in condizione di verificare come il genere letterario della cronaca del XII secolo abbia proprio inciso sul romanzo cavalleresco d'avventura di sapore medievale. Il brano che ci troviamo di fronte è tratto da uno dei più celebri romanzi cavallereschi d'avventura d'ambiente medievale, che è stato scritto da un autore che conoscete, avete sentito nominare, da Walter Scott, e si intitola Ivanhoe. Tutti conosciamo il nome di questo cavaliere, eccolo qua. Alla TV dei ragazzi abbiamo visto molti anni fa, non lo ricordate. Abbiamo una saga cinematografica su questo personaggio, ma magari pochissimi hanno letto Ivanhoe, 44 capitoli, ogni capitolo, sono capitoli che si possono leggere con leggere molto. Ogni capitolo inizia con una citazione classica, la prima è dall'Odissea, quindi è chiaro, è dall'Odissea, e un testo che va riletto in questo contesto. Procediamo con ordine. Come si sa, quando si cammina in un labirinto bisogna procedere con ordine, se no ci si perde del tutto. Procediamo partendo dall'autore. Chi è Walter Scott? Tanto conosciamo, guardate sul punto 4 del repertorio. Walter Scott nasce il 15 agosto del 1771 a Edimburgo, in una famiglia di antiche tradizioni scozzesi. Ha una sorella, Natasha, che sarà promotrice di molte attività culturali. La famiglia Scott non è una famiglia aristocratica, ma è una famiglia borghese, ma è assai facoltosa. Suo padre fa l'avvocato, ma si dedica spesso a studi storici e teologici. La madre è una persona colta, raffinata, ed è la figlia primogenita di un professore di medicina dell'Università di Edimburgo. Nel 1772, piccolo Walter si ammala di poliomielite, malattia che lo ha reso claudicante per tutta la vita, ma che è servita, lui dice, a forgiargli il carattere. Data la salute cagionevole, Walter trascorre i suoi primi anni di vita in una fattoria di famiglia nella campagna scozzese e più precisamente in quella zona conosciuta come Border. Si tratta di un territorio piuttosto isolato, ma che ha conservato inalterati quelli che sono i tratti peculiari della tradizione scozzese, in particolare le ballate popolari che narrano le numerose leggende di età medievale. Questi anni trascorsi a contatto con la tradizione locale influenzano enormemente la produzione letteraria di Walter Scott. Diventa uno scrittore proprio per questo. Nelle sue periodiche escursioni lungo la frontiera tra la Scozia e l'Inghilterra, c'è ancora questa frontiera, nonostante il referendum l'abbia battuta, però c'è culturalmente, c'è, ed è bene che ci sia culturalmente, raccoglie e scrive i testi di un gran numero di ballate e nel 1802 pubblica un volume intitolato Canti popolari giullareschi della frontiera scozzese. Da questi testi trae le fonti per i suoi poemi narrativi. Guardate, Scott ha scritto 4 poemi narrativi di successo. Il più celebre è La donna del lago del 1810, musicato da Gioacchino Rossini. Ma qui ci sarebbero molte cose da mettere in gioco in questo momento. In questo labirinto, vedete, dove vive Anselmo, si meraviglia lui medesimo di tutte queste cose che ci sono. Ma trae spunto anche per i suoi romanzi storici di gusto romantico. Scott è l'iniziatore di un genere che ha avuto molti adepti e ha influenzato i romanzieri italiani europei, italiani dell'Ottocento, come Guerrazzi, Grossi, Cantù e un certo Alessandro Manzoni. Nei suoi romanzi, tutti assai apprezzati perché scritti con un afflato epico e nostalgico, però in forma scorrevole, spazia dall'epoca medievale a quella moderna della regina Elisabetta, Elisabetta I, sino al per lui recente Settecento, il nome del Settecento, dei primi decenni dell'Ottocento. Scott ha scritto ben 16 romanzi storici di gusto romantico. È doveroso ricordare Lucia di Lammermoor, la cui storia è stata messa in musica da Gaetano Donizetti sul libretto di Salvatore Cammarano. Avete sentito nominare quest'opera, l'avrete ascoltata, vista a teatro. E il più celebre di questi romanzi è proprio Ivanhoe, la cui stesura termina nel 1820. Il personaggio di Ivanhoe esiste, sul personaggio di Ivanhoe esiste una vasta produzione cinematografica, come sapete. Il romanzo Ivanhoe è ambientato nell'Inghilterra del XII secolo, insanguinata dai violenti scontri tra i sassoni e i normanni, ma lo scrittore è più fedele al racconto delle leggende che ai reali avvenimenti storici. Per questo è stato criticato, ma il modo di scrivere di Walter Scott, dove il fantastico prende il sopravvento rispetto al reale, è particolarmente gradito alle lettrici e ai lettori. Al centro del romanzo emerge la nobile figura di Wilfrid di Ivanhoe, legato al re normanno Riccardo Cuor di Leone, con cui va alle crociate, è rientrato in patria, si trova nel vivo della contesa tra le due opposte stirpi dei sassoni e dei normanni, e in questo contesto l'autore racconta con viva partecipazione anche con un processo di identificazione le sue avventure, nelle quali emergono molti personaggi protagonisti delle antiche saghe cavalleresche, che qui entrano in azione, escono dalle ballate, dalle saghe per entrare, per diventare veri personaggi letterari. Naturalmente Walter Scott inserisce nel suo romanzo, in tutte le sue opere, un gran numero di citazioni provenienti dalla tradizione leggendaria delle ballate popolari, derivate a loro volta dai racconti tramandati dai cronachisti medievali, come Suggerio di Saint-Denis. Non a caso abbiamo percorso l'itinerario in questo modo, abbiamo seguito una logica didattica, come voi ben capite, del conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. Scott dà per scontato che le sue citazioni siano universalmente conosciute, ma questo vale per le lettrici e i lettori, i suoi contemporanei e i suoi connazionali. Per questo che vado più lento qui. Per dire che è per questo motivo che quando le opere di Walter Scott sono state tradotte in diverse lingue o anche ritradotte, molte di queste citazioni sono state eliminate dall'editoria con l'intenzione di alleggerirne il testo. Intanto nessuno le capisce perché nessuno studia. E allora vediamola questa, meno pagine, meno inchiostro, meno carta, stesso prezzo, ma così succede, ma questo è un fatto che dobbiamo mettere in evidenza. Guardate, non è l'unico autore che ha subito questa forma di ridimensionamento, di castrazione filologica. E Walter Scott, con i tanti soldi guadagnati con i suoi romanzi, si fa costruire ad Abbotsford, dico bene, un suntuoso castello gotico. Sulla rete ci sono delle immagini da osservare di questo monumento, di un monumento della sua biblioteca, un monumento turistico interessante. Ha speso tutte le sue risorse e anche a causa del fallimento del suo tipografo e amico Ballantyne, si ritrova pieno di debiti che riesce a pagare facendo molta fatica, meno male che nei diritti d'autore. Muore nel 1832 con il titolo di baronetto, ma del tutto povero, come del tutto poveri morivano i gloriosi cavalieri dei suoi romanzi. È coerente Walter Scott. In biblioteca potete richiedere le opere di Walter Scott, navigando in rete trovate molti siti a lui dedicati. La scuola consiglia di leggere o di rileggere il romanzo a Ivanhoe, che ci permette di fare un'immersione nel Medioevo. Dice a Ivanhoe nel romanzo omonimo: c'è un unico luogo nella vita dove andare, e questo luogo è il tempo. Quindi possiamo allargarci la vita con Ivanhoe e andare nel Medioevo, un viaggio. Le due pagine che ora stiamo per leggere, guardate, ci permettono di esercitarci a dipanare un intreccio filologico. Per noi adesso diventa facile individuare e capire il significato di una citazione, e se non l'avessimo preventivamente letta, ebbene, risulterebbe poco comprensibile per noi la frase allusiva perentoria e minacciosa che lo scrittore fa recitare ad entrambi i cavalieri che stanno in questo momento per scontrarsi in torneo, e la cita proprio per far, è una citazione che serve per far crescere il pathos della narrazione, no? Se vengono tolte queste citazioni è chiaro che rimane il racconto, ma siamo per assistere ad uno scontro tra due cavalieri assai agguerriti, e non ci eravamo ancora trovati quest'anno nel bel mezzo di un torneo. Non ci occupiamo di tornei noi, ma lo facciamo in questo momento con la letteratura. Ciò vuol dire che ci stiamo avvicinando allo spazio e al tempo dove batte più forte il cuore del Medioevo, però quindi un torneo ci voleva, no? Ed eccolo qui, attraverso la letteratura da Ivanhoe. Al fine una tromba solitaria che intonava una nota di sfida dall'estremità settentrionale aveva rotto il silenzio del torneo. Tutti gli occhi si volsero a vedere il nuovo campione annunciato da questo suono, e non appena le barriere furono aperte egli entrò nel recinto. Per quanto si potesse giudicare di un uomo chiuso nell'armatura, il nuovo cavaliere non superava di molto la media statura e sembrava più slanciato che robusto. La corazza era di acciaio con ricchi intarsi d'oro, e sullo scudo aveva il disegno di una giovane quercia estirpata dalle radici, con la parola spagnola desdichado, che vuol dire diseredato. Montava un gagliardo cavallo nero e, attraversando il campo, salutò compito il principe e le dame, abbassando la lancia. La destrezza con cui guidava il cavallo e una certa grazia giovanile che traspariva dai suoi modi gli cattivarono il favore del pubblico, tanto che qualcuno del popolino manifestò la sua simpatia gridando: tocca lo scudo di Ralph de Vipont, tocca lo scudo dell'ospitaliere, è il meno sicuro in sella, è l'avversario che più ti conviene. Il cavaliere, avanzando in mezzo a questi segni di favore, si diresse verso lo spiazzo rialzato per il sentiero che dalla lista li conduceva, e con stupore di tutti i presenti cavalcò diritto fino alla tenda centrale e colpì con la punta della lancia lo scudo di Brian de Bois-Guilbert fino a farlo risuonare. Tutti rimasero di stucco di fronte alla sua presunzione, ma nessuno più del temuto cavaliere che il nuovo arrivato osava sfidare in quel modo a duello mortale, e che, non aspettandosi una sfida così brusca, se ne stava tranquillamente all'ingresso della tenda. Vi siete confessato, fratello? Domandò il templare. Avete ascoltato la messa questa mattina per rischiare la vita così a cuor leggero? Siete consapevoli che il vostro corpo lascerà il campo su un carretto simile a quello del carbonaio che portò fuori dalla foresta quel re Rufus, amato né dal suo popolo né da Dio? sono più pronto di voi ad affrontare la morte, rispose il cavaliere diseredato. Infatti il forestiero era stato iscritto con questo nome nei registri del torneo. Prendete posto nella lista allora, disse Bois Guilbert, e guardate per l'ultima volta al sole, poiché stanotte dormirete in paradiso. Grazie tante per la vostra cortesia, ribatté il cavaliere diseredato, e richiamandomi ad essa, vi consiglio di prendere un cavallo riposato e una lancia nuova, poiché, parola mia, ne avrete bisogno. Dopo essersi espresso con tanta sicurezza, fece indietreggiare il cavallo giù per il sentiero che aveva salito e lo costrinse in egual modo ad attraversare a ritroso il campo fino a raggiungere l'estremità settentrionale, dove rimase fermo in attesa dell'avversario. Questa prova di equitazione gli rinnovò l'applauso della folla, benché irritato con suo avversario per le precauzioni suggeritegli. Brian di Bois Guilbert non le ignorò, perché il suo onore era troppo impegnato da consentirgli di trascurare ogni particolare che potesse assicurargli la vittoria sul suo presuntuoso oppositore. Cambiò il cavallo con un fresco destriere provato di grande forza e prestanza e scelse una lancia nuova e solida, nel timore che il legno della prima si fosse guastato negli scontri precedenti. Infine mise da parte lo scudo che aveva riportato qualche danno e se ne fece dare un altro dagli scudieri. Il primo recava solo lo stemma comune del suo ordine, raffigurante due cavalieri sullo stesso destriere, emblema che esprimeva l'umiltà e la povertà originaria dei templari. Ma questi erano dotti più tardi, mutatesi in arroganza e ricchezza, le cause ultime della sua soppressione. Il nuovo scudo di Bois Guilbert recava un corvo in volo con un teschio negli artigli. Quando i due campioni si trovarono di fronte agli opposti lati della lista, l'attesa del pubblico giunse al culmine. Pochi osavano sperare che lo scontro potesse concludersi a favore del cavaliere diseredato. Tuttavia il suo coraggio e le sue buone maniere gli assicurarono la totale simpatia degli spettatori. Non appena le trombe ebbero dato il segnale, i campioni lasciarono i loro posti con la velocità del lampo e si scontrarono al centro della lista con un fragore di tuono. Le lance andarono in pezzi fino all'impugnatura e per un attimo parve che entrambi i cavalieri dovessero cadere, perché il colpo aveva fatto ripiegare sulle anche i cavalli, ma l'abilità dei cavalieri rianimò le bestie con la briglia e gli speroni e, dopo essersi guardati per un attimo con gli occhi fiammeggianti attraverso le ferritoie delle visiere, entrambi fecero un mezzo giro e, tornati all'estremità del recinto, ebbero una nuova lancia dagli scudieri. L'urlo possente degli spettatori, uno sventolio di sciarpe, di fazzoletti, un applauso generale dimostrarono l'interesse del pubblico a questo incontro, il meglio assortito e meglio condotto che la giornata avesse offerto. Ma non appena i cavalieri furono tornati al loro posto, il fragore degli applausi si mutò in un silenzio così profondo e mortale che la folla pareva trattenere il respiro. Dopo una pausa di pochi minuti, concessa perché i duellanti e i loro destrieri potessero prendere fiato, il principe Giovanni fece segno col bastone ai trombettieri di suonare la carica. Per la seconda volta i campioni scattarono dalle loro posizioni, scontrandosi al centro del recinto con la stessa destrezza, con la stessa violenza, ma non con la stessa fortuna di prima. In questo secondo scontro il templare mirò al centro dello scudo avversario e lo colpì con tal precisione e forza che la sua lancia andò in pezzi e il cavaliere diseredato vacillò sulla sella. Dal canto suo, quest'ultimo campione aveva rivolto all'inizio della galoppata la punta della lancia verso lo scudo di Bois Guilbert, ma cambiando mira quasi al momento dello scontro la deviò sull'elmo, assai più difficile da colpire, ma che se raggiunto rendeva il colpo più irresistibile. Con precisione colpì il normanno alla visiera, in modo che la punta della lancia rimase impigliata tra le sbarre. Tuttavia, anche in quel momento critico il templare fu all'altezza della sua fama e, se le cinghie della sella non si fossero strappate, avrebbe potuto tenersi in arcioni. Perciò, per tale incidente, sella, il cavallo e il cavaliere rotolarono a terra in una nube di polvere. Liberatesi dalle staffe e dal destiere caduto fu per il templare fatica di un momento, passo di furore sia per la disavventura che per le acclamazioni con cui era stata accolta dagli spettatori, sguainò la spada agitandola in atto di sfida verso il vincitore. Il cavaliere diseredato saltò giù dal cavallo e snudò a sua volta la spada, ma i marescialli di campo spronarono i loro cavalli tra i due per ammonirli che le regole del torneo non permettevano in quell'occasione duelli del genere. «Spero che ci incontreremo di nuovo», disse il templare, lanciando uno sguardo irato al suo avversario, «e dove non ci sia nessuno a separarci. Se non accadrà», rispose il cavaliere diseredato, «la colpa non sarà mia. A terra o a cavallo, con la lancia, con l'ascia, con la spada, sono sempre pronto a incontrarvi. E allora potrebbe essere il vostro corpo a lasciare il campo su un carretto simile a quello del carbonaio che portò fuori dalla foresta quel re Rufus, amato né dal popolo né da Dio?» Ad Anselmo d'Aosta, che assai meravigliato per quanti oggetti culturali ci siano nel paesaggio intellettuale nel quale vive, piace la prosa di Walter Scott, anche se non ama la violenza dei tornei e non ha la vocazione del cavaliere. Ci siamo domandate e domandati, prima di entrare nel labirinto culturale nel quale vive Anselmo, quali sono i frutti dell'infatuazione di Anselmo d'Aosta per l'ontologia, e cercheremo di rispondere a questa domanda nel prossimo itinerario. Adesso però cominciamo brevemente a tessere una riflessione per preparare il terreno in proposito. Anselmo formula un pensiero. In Anselmo nasce la speranza che l'universo possa essere conosciuto dall'intelletto umano, e questo pensiero è alla base dell'ontologia, cioè dello studio dell'essere, no? Può l'intelletto umano conoscere l'essere nell'essenza delle cose? No, questo è il tema dell'ontologia. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il pensiero di Anselmo d'Aosta si nutre delle opere di due personalità importanti, Agostino di Ippona, Sant'Agostino, e Platone. Un Platone naturalmente filtrato attraverso il neoplatonismo e interpretato secondo la logica di Aristotele, di Zagoti e di Porfirio, come voi sapete. Anselmo parte dal presupposto agostiniano che solo attraverso la fede si arriva alla vera conoscenza, perché la conoscenza è un dono di Dio, e più aumenta quindi la fede in Dio, più Dio elargisce conoscenza. È un sillogismo aristotelico, semplice sillogismo. Però Anselmo, rispetto ad Agostino, che è vissuto nel V secolo, è figlio del suo tempo, è figlio della scolastica, e pensa che per mettere in ordine le proprie conoscenze, no? Avendo studiato anche le opere di Aristotele, sia necessario adottare l'uso della dialettica e compiere un vigoroso esercizio con la ragione, in modo da non giustificare sempre tutto, a cominciare dalla certezza dell'esistenza di Dio, ricorrendo all'autorità della Sacra Scrittura e della dottrina della Chiesa. Anselmo vorrebbe poter giustificare con la ragione l'affermazione agostiniana che solo la fede dà la vera conoscenza. E a questo proposito Anselmo, magister nella scuola dell'abbazia di Notre Dame du Bec, commenta un'opera pedagogica di Agostino intitolata Il Maestro, un'opera, vedete, che continua a circolare, eccola qui, questa mirabile collana della Burr, Il Maestro di Agostino, un'opera non facile da leggere ma significativa per alcuni concetti che contiene. Il Maestro, in cui il Vescovo di Ippona, Sant'Agostino, sostiene che Gesù Cristo è il vero Maestro interiore, è il Verbo, la parola, che pensiero, che, come aveva intuito Platone nella sua dottrina delle idee, illumina il nostro intelletto, portandolo a discernere il vero dal probabile. Quindi, sostiene Anselmo, la ragione, in quanto attività dell'intelletto, è illuminata, e non dobbiamo temere che la ragione possa mai essere in antitesi con la fede, perché è un dono di Dio e quindi è illuminata. Quindi come possiamo dire che da una parte c'è la fede e dall'altra parte c'è la ragione? Questo non va bene. Certo, sostiene Anselmo, la fede sovrasta la ragione, ma non la sottomette, e afferma: io non cerco di comprendere per credere, ma credo per comprendere. E di conseguenza Anselmo non pensa di dover fondare un sapere autonomo dalla fede, né di coltivare una filosofia distinta dalla teologia, ma non pensa neppure di isolare la ragione in posizione subalterna. Anselmo, come magister della scuola dell'abbazia di Notre Dame di Bec, definisce un programma scolastico basato su una famosa formula: fides querens intellectum. La fede cerca l'intelletto, la fede è alla ricerca della comprensione di se stessa. L'originalità di questa formula di Anselmo sta nella convinzione che alla luce della fede l'universo possa essere conosciuto dall'intelletto umano in quelle che sono le sue ragioni necessarie, come funziona l'universo. E compito della dialettica è appunto quello di portare alla luce queste ragioni. Scrive Anselmo: tra la fede di chi conosce la verità solo dalle parole apprese, ex auditi, cioè con le orecchie, e la contemplazione diretta, ex corde, cioè con il cuore, riservata ai mistici, si apre una via mediana, la terza via, legge Anselmo, quello che inventa la terza via, quella della ragione, che ci fa sperare che l'universo possa essere conosciuto dall'intelletto umano, e ci fa credere che si possa formulare nei termini della ragione l'esistenza di Dio, Padre onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra. La figura di Anselmo d'Aosta come magister, come studioso, come scrittore, vedete, è legata tutt'oggi all'abbazia di Notre Dame du Bec, dichiarata patrimonio universale dell'UNESCO, in Normandia. Stanno da fare questi monaci, monumento che hanno conservato bene, tutta la sua. Vedete, con la guida della Francia, navigando in rete, quindi ha fatto una visita a quella che oggi si chiama l'abbazia di Le Bec-Louen, che si trova a 20 km a nord-est della cittadina di Verneuil. Se andate a cercarla appunto sulla guida, cercare Verneuil, importante centro di commerci, di bestiame della Lombardia, buon viaggio, non a caso c'è un Bec, sì, e che è molto importante, cioè, conoscete, il Bec è il nome del fiume che bagna questa località, ma la parola francese Bec indica il caprone, e la leggenda dice che erano proprio i benedettini ad avere un caprone eccezionale, circondava, e quindi pecore, capre, pastorelle, tutto quello che incontrava lungo la strada, e quindi aumentava la ricchezza dell'abbazia, naturalmente, e le risorse dell'abbazia. È un fiume, e poi è stato chiamato il fiume che passa di lì, perché è un fiume, è senz'altro sinonimo di fecondità, no? Così come lo è il caprone, e si ha il compito di incrementare il numero delle pecore, delle capre, vera ricchezza dell'anno 1000, il caprone del Notre Dame de Bec. E i nostri compagni di viaggio, Pannocchio e Carestia, si sono divisi in questo momento, perché Villemosca è scappato o la noce o senza la noce, non lo sappiamo. Ma non che carestia credono di vedere un prato pieno di pecore, sono finiti nel labirinto dell'illusione ottica data dalla fatica, dalla fame, dalla delusione. Spesso succede anche a noi di avere per la fatica, per la fame, per la delusione e delle illusioni. E noi, per concludere, trangugiamo quindi la nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000. Anche Pannocchi e Carestia speravano di trangugiare, ma anche questa volta rimangono digiuni. Un prato pieno di pecore. Pannocchi e Carestia non ne possono più di correre e camminare, ma se si fermano sentono un gran freddo che gli entra nelle ossa. Cercano di scaldarsi i diti delle mani e dei piedi con il fiato, ma è freddo anche quello, perché viene dallo stomaco vuoto. Solo quando uno ha mangiato e ha lo stomaco pieno, spiega Carestia, butta fuori il fiato caldo. E allora, per non sentire il freddo, non resta altro che tapparsi le orecchie, così non si sente più niente. Buonanotte. Carestia ha una certa pratica di queste cose, e Pannocchia sarebbe anche d'accordo con lui se non fosse contrario. Prima di tutto perché non vuole darla vinta a Mille Mosche che è scappato con la noce, e poi perché lui, bene o male, pensa al futuro. Non possiamo passare tutto l'inverno qui con le orecchie tappate. Non ho sentito quello che hai detto. Se non apri le orecchie non mi puoi sentire. Come? Per farti capire, Pannocchia si alza e si rimette a camminare. Carestia si alza e gli va dietro, un po' offeso perché le decisioni vanno prese insieme. Già Mille Mosche si è comportato male e adesso ci si mette anche Pannocchia. Camminano un bel pezzo senza parlare, cercando di prendere sempre le strade in discesa, perché sono molto stanchi e perché sicuramente anche Mille Mosche avrà preso le strade in discesa. Passano in una zona molto verde, una grande distesa di erba medica e minestrone, e in mezzo a tutto questo verde vedono un grande branco di pecore bianchissime. Pannocchia e Carestia si fermano di colpo, tante pecore insieme non le avevano mai viste. Quelle sono pecore o mi sbaglio? Stai zitto, che sono pecore, che ti venga la lebbra. Lo sai che sono buonissime da mangiare? Ce ne prendiamo una per uno, io me ne prendo due, io tre. Ma allora perché non ce le prendiamo tutte? Così abbiamo da mangiare per un anno. Se ne mangiamo una alla volta, loro neanche se ne accorgono. È buono anche il latte di pecora, possiamo fare il formaggio pecorino e la lana. Io mi faccio subito due materassi. Perché due? Uno per sotto e uno per sopra. Con la pelle di pecora si possono fare dei giubbotti, si mette il pelo voltato all'indentro, così tengono il freddo e la pioggia. Ma non scapperanno via quando ci vedono. Se camminiamo pecoroni, forse ci scappano per pecoroni. Ma dopo ci verranno dietro dove vogliamo noi? Se non vengono dove vogliamo noi, possiamo benissimo andare noi dove vogliono loro. Ma noi e Carestia si buttano a terra e si avvicinano al branco camminando a quattro zampe, come se fossero delle pecore anche loro. Ogni tanto alzano la testa per guardare, le pecore sono sempre lì. Non si muovono, non dicono niente. Forse dormono. Ma Pannocchia fa segno a Carestia di stare giù e di tacere, non si sa mai. Pecoroni, pecoroni si avvicinano ancora, si graffiano le mani e i ginocchi, ma non fanno caso al dolore, non fanno caso a niente, nemmeno al freddo che gli gela le orecchie. Ecco che ormai sono arrivati a pochi passi, si scambiano un'occhiata e poi saltano in piedi, tutti e due insieme, si buttano avanti di corsa, testa bassa, mirando ciascuno a una pecora. Carestia dà una gran testata contro qualcosa di molto duro. È un sasso, che ti venga la lebbra, anche la mia è un sasso. Allora, te lo dico io, cos'è? Ci siamo sbagliati. Hanno fatto finta di essere delle pecore. Chi? I sassi. Quali sassi? Le pecore. Quali pecore? Come faccio a saperlo se sono dei sassi? Il prato è cosparso di grossi sassi bianchi, tondi, levigati dal vento e dalla pioggia. Sembrano pecore, ma non hanno la lana e non sono buone da mangiare. Pannocchia e Carestia allora si mettono a mangiare l'erba, come l'avrebbero mangiata le pecore se ci fossero state. Radicchi, rughetta, zampe di gallo e lingue di cane. Quando alzano gli occhi dal prato, vedono là in fondo, addossata a una parete di tufo, una baracca di legno con un filo di fumo che esce dal camino. La notte carestia, si avvicinano circospetti e sospettosi. Quando sono lì provano a spingere la porta, è chiusa. Girano intorno e trovano che anche il finestrino è chiuso. Pannocchia rifà il giro della casa e si mette a guardare attraverso una fessura della porta. Si stacca quasi subito e fa segno a Carestia di venire a guardare anche lui. Quello che vedono li lascia a bocca aperta, ma senza parole. Poi vanno a sedersi per riprendere fiato. Come avrà fatto quello schifoso di Mille Mosche a trovare una donna così bella? Come vuoi che abbia fatto? L'ha trovata per caso e per fortuna, come si trovano i funghi. Perché non bussiamo? È inutile, tanto non ci apre. E allora che cosa facciamo? Ci conviene aspettare, anche perché voglio sapere che fine ha fatto la noce. Capace che se le sono mangiate loro due, lui e la donna, vigliacchi. Hai visto? Vatti a fidare degli amici. Io nell'amicizia non ci credo. Gira e rigira, sono sempre gli amici che ti fregano. Hai ragione, gli amici bisognerebbe ammazzarli tutti. Pannocchia e Carestia si accucciano lì da una parte sopra un mucchio di paglia e si abbracciano stretti stretti per scaldarsi. Chiudono gli occhi perché sanno che chi chiude gli occhi alla fine si addormenta. E infatti si addormenta. E vedremo quando si svegliano che cosa succede. Quali sono i frutti dell'infatuazione di Anselmo d'Aosta per l'ontologia? E perché il suo tentativo di dimostrare l'esistenza di Dio, e quindi ha fiducia nella ragione, vedete, si basa su un ragionamento che si chiama prova ontologica. Che cos'è la prova ontologica di Anselmo d'Aosta? Per rispondere a queste domande difficili dobbiamo metterci sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale per renderle probabilmente forse un po' meno difficili, con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, specialmente quando il paesaggio intellettuale assume, come in questo caso, la forma di un labirinto. Il viaggio continua, la scuola è qui, vedete, non ci perdiamo neppure. Buonanotte.